Giulia e Los Tellarini, buonasera a tutti. Lunedì 22 marzo 2010 siamo ritornati, no, di Brodin Pass Live, come ogni lunedì, in diretta dagli studi di registrazione dell'officina di Ponte San Giovanni. È ritornato lo staff di Brodin Pass Live. Io sono Giuseppe La Sola, ma questo programma non potrebbe essere lo stesso senza i miei carissimi compagni di viaggio, che vi vado subito a presentare. Partiamo con lui. Dopo il ratto delle Sabine e i ratti della Sabina, ecco lui, l'autentico Homus Sabinus. E con questo si intenda la schiettezza e l'irrefrenabile spirito goliardico e agreste. Fra i più precoci della sua classe ha imparato ad allacciarsi le scarpe a soli 16 anni. Indefettibile, immutabile, instancabile piacione, perfetto uomo da Pasquetta. Come prepara i panini con la frittata e prosciutto lui, veramente nessuno. Ovviamente stiamo parlando di colui che potrebbe essere conosciuto solo come Francesco, ma che in realtà è anche vecchia roccia, Dawson Terence Petrick.
Grazie per questi splendidi soprannomi, per questa splendida presentazione come sempre, e mi scuso con i telespettatori e i radioascoltatori perché, come potete sentire, questa sera siamo un po' spietati in quanto pago diciamo i stravizi del fine settimana
con questo
bel raffreddore.
E vediamo, guarirai sicuramente. E ora veniamo a lei, la Milli d'abbraccio del lunedì sera, la conduttrice radiofonica a cui solitamente piace spogliarsi in diretta. Il suo sogno è diventare la nuova Vanna Marchi. Vi ricordo che questi sono gli ultimi giorni per partecipare alla tradizionale maratona di solidarietà. Regala anche tu un dizionario d'italiano a Sara Marzo. Una donzella da sposare in ogni caso. Toccatele tutto, tette comprese, ma non il suo salento. Lei è Sara, Sarita, Sarella, Cucciolotta, Marzo.
Buenas tardes. Grazie Giuseppe, gentilissimo. Questo nel dizionario l'approvo, anzi mi servirebbe proprio. Ragazzi, se volete fare una colletta e comprarmelo,
Ne abbiamo bisogno.
Anche per Giuseppe, insomma, te lo presterò. Giuseppe, non fare complimenti quando ti serve. Lo so che insomma anche tu hai problemi in questo campo.
Sì, esatto.
Perché mica solo in questo campo, insomma, ce n'è diversi, direi in svariati campi, ma questo
però
sicuramente...
magari in questo lo posso aiutare con un dizionario. Ma partiamo dalle cose piccole, quelli grandi insomma ci vorrebbero specialisti.
Partiamo dalle cose piccole.
Ma partiamo invece parlando di Barcellona questa sera, no? Perché proprio qui nella penisola iberica, sulla costa est della Spagna, che voleremo questa sera, perché come sapete Brodin Pass Live è anche un'agenzia di viaggi virtuale. Potete partecipare da casa tramite il nostro contatto MSN diretta@radiofonica.com. Scriveteci tutti i vostri commenti, quello che pensate di Barcellona, della Spagna, se siete stati chiaramente in questo paese, o chiaramente se volete visitarlo. Chattate con noi anche tramite la chat di radiofonica.com, nella nuova veste, in questo nuovo sito veramente straordinario. Dopo, ecco, vi parleremo anche delle possibilità che avete di interagire con noi tramite il sito, ma intanto partiamo subito. Musica spagnola, Fito e Fittipaldi.
Me lo enseñó una bruja. por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado. A poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja.
In apertura di Boarding Pass Live oggi lunedì 22 marzo, Giulia Lo Stegliarini e la casa por el tejado di Fito e Fittipaldi, sempre grande musica qui su radiofonica.com e su Boarding Pass Live, in modo particolare selezionata sempre il nostro Francesco Terence Petricca. E allora andiamo a conoscere quello che è l'ospite della serata, perché come sapete Boarding Pass Live è un programma che si basa chiaramente sulla presenza degli ospiti, in modo particolare su quello che è il contributo che questi possono dare. E allora lui è Francesco, c'è un altro, è da Viterbe.
Da Viterbe.
Ciao Francesco, e allora dici un po' di te, raccontaci cosa fai, chi sei.
Che cosa sono?
Cosa sei?
Addirittura. Allora, sono Francesco, ciao a tutti, e mi hanno invitato qui proprio perché oggi si parla di Barcellona e sono stato 9 mesi a Barcellona in Erasmus, quindi ho vissuto la
Sai
differenza...
Tu, insomma?
So il mio, no, non so il mio no, però diciamo che a differenza di molti che vanno in vacanza posso dire qualcosa in più rispetto alla città che magari molti quando vanno in vacanza non vedono, ecco, molte cose che... molti locali, molte avventure che comunque non si vivono quando...
Anche il modo di vivere, ecco.
Il modo di vivere è completamente diverso, sicuramente.
Sei stato 9 mesi a Barcellona, tu studi...
Giurisprudenza.
Studi, tra virgolette, come ci dicevi prima, no?
Studio, no, io studio. Cioè, ogni tanto mi metto lì sui libri, però diciamo che mi diletto molto spesso in altre attività, ecco.
I tuoi sanno che studi.
Mettiamola così,
un
sì.
Un po' come te, Giuseppe, insomma.
Diciamo che è un po' una cosa comune qui, mi sembra. Ecco, esattamente.
Un po' in questa Perugia, specialmente adesso che arrivano le belle giornate, arriva la primavera, con le scalette si riempiranno, quel centro, quella piazza.
Non aspettiamo.
Beh, per esempio,
altro,
l'altra volta già erano molto molto piene le scalette rispetto al passato.
È vero, è vero. Sì. La città che sboccia, fiorisce, come
che
fiori.
Che sbocca anche.
Che sbocca! Anche,
sbocca!
A volte che sbocca.
Soprattutto.
Mentre
insomma.
Barcellona
sì.
È sempre piena. Non esiste inverno a Barcellona.
Specialmente gli italiani, è vero.
Specialmente gli italiani. Purtroppo, però... Diciamo che gli italiani a Barcellona si distinguono, ecco. Immagina che l'italiano medio a Barcellona è quello che vedi a luglio-agosto sulla Rambla, tutto abbronzato, con gli occhiali da sole, che va in giro, ciao bella, come stai? Io sono italiano, vieni
qua. La guapa in questo caso.
La guapa. No, l'italiano, certo, perché lui si vuole fare riconoscere bene che lui è italiano e che comunque è il macio italiano.
Certo, l'italiano tira all'estero,
certo,
quindi chiaro.
Certo, l'italiano è sempre un evergreen, no? L'italiano che va all'estero e che... ci provo con chiunque fondamentalmente, però vabbè.
Assolutamente sì, assolutamente sì, sappiamo di che cosa parli, sappiamo che cosa parli.
Come mai?
Fantastici individui che si aggirano con occhiali da sole, magliette Dolce & Gabbana e con il giornale rosa sotto al braccio.
Bravissimo.
No? Quelli della Gazzetta dello Sport, che qualsiasi essere di umano, diciamo, con caratteristiche vagamente femminili viene da loro simpaticamente molestato, giusto Giuseppe?
Soprattutto
no?
Con la maglietta rosa,
con
l'italiano.
Con la maglietta rosa, con la maglietta rosa, bravissima, bravissima.
Di andare in giro con la maglietta rosa, gli occhiali da sole con pioggia, vento, neve,
sempre, occhiali da sole sono fissi, poi quelli lì grandi...
A specchio possibile.
A specchio,
se ci sono e meglio ci sentiamo.
Tu vedi praticamente un gruppo di 10 persone tutto uguali, cioè maglietta uguale, pantaloncini uguali, occhiali uguali.
E... Specialmente in discoteca, no?
E tu
quanto
capisci
sono
che
importanti.
Sono italiani e li vedi da 90 metri
esatto,
distanza.
Quanto sono importanti gli occhiali da sole in discoteca per un italiano, diciamo la verità.
Sì, 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 tantissimo.
Come se ti potessero far vedere con raggi X quello che c'è sotto i vestiti, in altro modo.
Sì, sì, e purtroppo questa cosa a volte... quando tu vivi lì in quella città ti...
Te ne accorgi, ecco.
Te ne accorgi, sì. Diciamo che, ecco, io l'ho vissuta sia da turista sì. L'anno prima e poi dopo ci sono stato in Erasmus. Quindi ho fatto due esperienze che sono completamente diverse. E ho vissuto come vivo un turista, cioè facendo sempre la stessa cosa, andando sulla Rambla
sì.
Vedendo pochissime cose rispetto a quello che può offrire Barcellona sì. Andando sempre a ballare negli stessi posti dove c'è comunque dove si dice c'è festa, insomma, è così.
Inizia con la F, però credo che sia festa.
Vabbè, ho
maschi.
Detto festa per evitare, siamo in radio, d'altronde non si possono
sì,
dire.
Sì, ecco, diciamo
cose.
Che noi non parliamo mai di queste cose in
no, immagino. Programma.
Non so se tu abbia mai ascoltato una puntata precedente.
Sempre, come io live. Sono un vostro ascoltatore fisso.
Bravissimo, quindi saprai che noi non parliamo mai. Certo. E comunque Barcellona, città comunque antica, si dice che fu fondata dai Fenici, alcuni dicono dai Greci, sicuramente. Ecco, le origini comunque non sono prettamente, come dire, non sono prettamente scritte. Abbiamo comunque, ecco, sicuramente i Romani fondarono questo castrum, riorganizzarono assolutamente la città. Che si pensava fosse si chiamasse Barcino all'inizio, ecco, magari
Barcino.
Forse non si dirà così, comunque Barcino. Allora ci troviamo appunto all'est della penisola iberica, questa è una città che ha conosciuto è come dire un secolo piuttosto turbolento, solamente dopo il 1970, anzi forse 1979, l'anno in cui è finita la
75
no, l'anno in
78
cui...
Insomma, sono sicurissimo, 78.
Stiamo dando
78, dai.
Siamo l'anno in cui Castro, ecco, si che Franco, scusate, Franco. L'anno in cui Franco si toglie.
Sbagliato paese. Risposta sbagliata.
L'anno in cui Franco è così tolse un po' dalle scatole, diciamo così.
Sì, diciamo che si tolse dal mondo, insomma.
Sì, esatto. Beh, Barcellona è stata sicuramente nel periodo di Franco è stata la città più antagonista.
Esatto, rispetto a Madrid.
Rispetto
no?
Beh certo, comunque immagina che Barcellona e Madrid, molti pensano che sia come Roma e Milano la differenza, ma in realtà è completamente diverso. È completamente diverso a cominciare dalla lingua,
sì.
Che comunque Barcellona parlano il catalano, mentre a Madrid parlano il castigliano.
Esatto, parleremo comunque abbondantemente di questo perché è una quelle particolarità della Catalogna sono...
E tu immagini che comunque Franco ha represso molto i catalani da questo punto di vista.
Esatto.
Nel senso che lui ha proibito assolutamente in qualsiasi locale pubblico di poter parlare catalano. Quindi il catalano era diventata una lingua massonica, era diventata. Mm-hmm. Nel senso che veniva parlata solamente dalle persone nelle case, come, come quando viene proibito un qualcosa, sempre che si fa sempre una sorta di.
Delle piccole sette.
Delle piccole sette, sì, certo. Sì, esattamente. È vero, è vero. E tanto è vero che adesso comunque questa cosa del catalano si sta sempre più espandendo,
esatto,
a Barcellona,
esatto.
Proprio perché comunque c'è stata quella repressione per...
Tanto forte la repressione fino al 78.
Fino al 78, dal 39 al 78, quindi immagina che...
È tanto forte il senso di indipendenza che ecco, caratterizza gli abitanti della Catalogna
moltissimo,
oggi,
moltissimo,
no?
Sì, sì.
Poi in modo particolare negli anni 90 Barcellona, specialmente dopo che ha ospitato le Olimpiadi, i Giochi Olimpici nel 1992, è diventato, diciamo così, un centro di grande interesse a livello europeo, sicuramente anche a livello mondiale. Grande sviluppo economico, oggi ecco, arrivano turisti, comunque studenti, persone che vogliono stabilirsi a Barcellona,
sì,
proprio
sì,
da tutto il mondo. Allora la prima domanda è, ma perché? Perché ecco, Barcellona attira così tanto ogni persona, diciamo, dal mondo. Perché Barcellona è Barcellona, diciamo così?
Tira così tanto perché c'è un'atmosfera che è difficile scrivere a parole, nel senso che è molto internazionale. Cioè, immagina solamente io vivevo a casa, avevo gente che veniva dal Cile, dagli Stati Uniti, dalla stessa Spagna, quindi già a casa si respirava un'atmosfera molto internazionale, e anche andando in giro per la strada, per i locali, in qualsiasi, qualsiasi posto di Barcellona.
Quindi tu dici l'atmosfera internazionale, però ecco, questo...
c'è un'atmosfera molto internazionale, allo stesso tempo non ci sono pregiudizi, cioè vedi gruppi di persone che è composta da gente delle più varie nazionalità, e questo comunque ti apre molto la mente, ti apre molto a essere disponibile nei confronti di altre persone, cosa che magari qua avviene, sì, comunque Perugia è una città aperta, però a livello universitario, però comunque non si respira la stessa atmosfera che si respira a Barcellona, anche perché se tu immagina che ci stanno tantissime comunità di sudamericane,
sì.
Gente, persone dell'Ecuador, Cile, Argentina, sono tantissimi, e solamente che mentre in Italia questi vengono un po' ghettizzati, e Barcellona invece sono molto integrati. Comunque li vedi anche in ruoli dirigenziali, ruoli importanti, cosa che comunque qui avviene molto, molto raramente.
E poi ecco, città comunque, come hai detto tu, internazionale, molto organizzata, parleremo dopo anche dei trasporti urbani di Barcellona, sì. Questa linea metropolitana effettivamente molto molto efficiente. E poi c'è anche il mare, cosa che magari fa...
Beh certo, comunque anche ovviamente anche il clima, cioè immagina Londra, più o meno si respira la stessa atmosfera che c'è a Barcellona.
Esatto, esatto.
Però ovviamente dal punto di vista climatico sono due città completamente diverse. Tu immagina Barcellona comunque una città molto internazionale, molto aperta a nuovi scambi, aperta ad ogni tipo di gusto, perché comunque è una città sia culturale, una città di mare, una città per fare festa, comunque è una città che è aperta a qualsiasi tipo di gusto, e quindi è ovvio che attira molte persone, è abbastanza normale questa cosa. Io per esempio sono innamorato della città e dell'ambiente che si respirava.
L'avevamo capito, non
vero?
Ma dai!
Allora diciamo quindi spirito internazionale, bellezza della città grazie anche alle opere di Gaudì, ma in generale diciamo tutto quello che è stato lasciato nel corso del tempo,
certo.
Il mare, beh insomma c'è un po' di tutto per far sì che sia una città dalla enorme attrattività, no? Questa Barcellona rispetto magari ecco anche a Londra, ecco magari Roma, che forse ecco non hanno tutto.
No,
per
nel senso
sfondare,
Roma non
diciamo.
Si respira la stessa, forse perché noi siamo italiani, quindi non vivendo lì non sappiamo, cioè quando vado a Roma per esempio ho sempre degli amici miei e non si respira la stessa atmosfera che respiravo là a Barcellona.
E poi insomma anche perché non andiamo a Roma in Erasmus,
non andiamo a Roma in Erasmus certo, questo è ovvio. Però è anche vero che comunque l'italiano medio diciamo non è molto aperto a integrarsi così tanto come ad esempio può avvenire a Barcellona, perché Barcellona ad esempio non, i catalani di per sé non sono apertissimi, però come dicevo prima ci sono tantissimi turisti o gente che comunque vive lì proveniendo da fuori, e quindi c'è molta più possibilità di essere integrato, di conoscere nuova gente, di comunque vivere la tua vita tranquillamente e comunque sentirti sempre parte integrante di un gruppo, di un qualcosa, ecco.
Più rispetto al resto della Spagna, dici tu?
Sì,
no?
Secondo me sì, nel senso che io ho visto, la Spagna l'ho girata più o meno tutta, ovviamente non ho vissuto nelle altre città, quindi la differenza non la posso fare, nel senso sì. Che comunque a Barcellona ci ho vissuto e dalle altre parti ci sono andato come turista, e come spesso capita quando uno va come turista è difficile...
Entrare.
È difficile entrare comunque nella mentalità di una città. E comunque.
E comunque questo è quello che cercheremo di fare questa sera. Faremo anche un po' una differenza fra le varie parti della Spagna, specialmente fra Madrid, la capitale, e Barcellona, che sono i due poli industriali più importanti. Ecco, dicevi tu prima, non possiamo paragonarli a Roma e Milano, però ecco, diciamo, sono le due città spagnole più importanti.
Certamente.
E allora ci andiamo a pausa musicale, ci andiamo a sentire Jarabe de Palo. Tiempo.
sueño dura lo que dura un sueño. El tiempo dura lo que dura el tiempo. Dios alimenta el tiempo. El tiempo sopla cuando sopla el viento. El tiempo la
Barcelone, c'est toute une histoire.
I'm Italian, German, Danish, English, Espagnol.
Sure, cool, man.
J'ai tout de suite adoré cet endroit.
Javier sognava di diventare scrittore, ma grazie alle conoscenze del padre poteva ottenere un posto al Ministero delle Finanze, a condizione di vivere un anno in Spagna per acquisire una particolare specializzazione. Javier decide quindi di fare un anno di studi a Barcellona, partendo con il programma Erasmus. Lontano dalla fidanzata Martin, si trova a dividere l'appartamento con altri studenti europei, un belga, un tedesco, un inglese, un danese, un italiano e una spagnola, con i quali affronta problemi linguistici. Alcune lezioni universitarie sono tenute in catalano, sentimentali e di carattere pratico. Il proprietario dell'appartamento non è contento degli inquilini. Le storie del protagonista degli inquilini, tra problemi con docenti che parlano catalano, tradimenti, relazioni lesbiche, equivoci a carattere gay e no, si intrecciano con un ritmo incalzante e divertente. Una particolarità tecnica del film è il largo uso che il regista ha fatto dello split screen. Allora, come avete potuto capire, questo non poteva che essere quel film che ha motivato chissà quanti studenti a compiere questa esperienza, ovvero l'auberge spagnola, l'appartamento spagnolo. No?
Un film cult, un must per chi deve andare in Erasmus, chi è andato e così via. Insomma.
Molto, molto reale. Per
me è anche poco reale, nel senso che è ancora peggio l'Erasmus, nel senso che è anche riduttivo per alcuni, diciamo, aspetti, però rende l'idea. Rende tanto l'idea e soprattutto alla fine lascia anche noi Erasmus con un senso di malinconia che penso solamente noi ex Erasmus possiamo capire
insomma. Sì,
quella canzone No Surprises che parte di
Radiohead.
Non piangiamo.
Per esempio vi dico, questo film parla proprio di questo ragazzo che va a Barcellona in Erasmus e affronta dei problemi che comunque sono sono reali, cioè sono quei problemi che mi sono capitati anche a me già dalla scena iniziale, che lui arriva con tutte le valigie a Barcellona, è completamente spaesato, non sa dove andare, non sa come cercare casa, anche perché comunque la lingua io non la sapevo. Quando cercavi casa ti parlavano in catalano e quindi
esatto,
è ancora peggio.
Non è bello.
Case a volte che erano dei tuguri che ti offrivano delle stanzette con un materasso per terra e basta. E quindi
ancora prima di partire, poi anche nel film si vede il problema delle carte, delle scartoffie.
Sì,
di tutti
quello
i documenti.
Lì è una cosa che abbiamo vissuto tutti.
Esatto, questo veramente.
Nell'ufficio Erasmus, chi ha fatto Erasmus sa perfettamente che deve passare la sua vita dentro un ufficio Erasmus per
a battagliare,
a battagliare, sì,
a
litigare con chiunque.
Inizia già prima dell'Erasmus,
una scuola
la battaglia,
di vita,
sì, sì,
in
sì.
tutti i sensi.
È una scuola di vita, è una scuola di vita, sì, sì, è vero.
E a proposito di Erasmus, caro Francesco, dici. Tu ti occupi, ecco, sei rimasto sul campo, è vero? Sei
sì,
rimasto,
sono rimasto
campo.
Sul campo, esattamente.
Come mai? Certo. Vuoi spiegarci qualcosa? Vuoi dirci il perché?
Sì, perché faccio parte di un'associazione che si chiama SN, mm-hmm. conosciuta appunto a Barcellona proprio, uh-huh. e SN Erasmus Student Network, che raggruppa appunto gli Erasmus di tutta Europa, diciamo. Infatti ecco. è un network presente in tutta la comunità europea.
In tutta Europa.
In tutta Europa, esattamente. E grazie a questo network comunque si riesce a far integrare meglio i ragazzi Erasmus attraverso feste, eventi culturali, o gite, qualsiasi tipo di manifestazione che si può organizzare, insomma.
Noi conosciamo già chiaramente SN Pep Perugia, abbiamo avuto più volte come ospiti alcuni suoi membri, a partire dal suo presidente Leonardo. Poi più
che saluto
anche
Leonardo, ovviamente, che ecco. mi ha scritto anche qui. Mi ha mandato
lo
un saluto.
Lo salutiamo perché ci ascolta. Ha mandato un saluto speciale.
Ha mandato un saluto speciale, quindi lo saluto con molto affetto, lo saluto.
Insomma, è indubbiamente fondamentale, molto importante. Sì, effettivamente direi anche fondamentale il ruolo che svolgete, appunto a Perugia, no? Quindi un ragazzo che arriva per la prima volta.
Un ragazzo che arriva per la prima volta viene subito accolto attraverso il nostro pick up service. Che cioè lui gli può mandare un'email e noi, ad esempio, gli possiamo trovare casa, lo possiamo accompagnare con la macchina appena arriva alla stazione di Perugia e soprattutto cerchiamo di farlo integrare nella realtà perugina, perché molto spesso capita che comunque loro si... diciamo che i nostri ragazzi molto spesso sono ragazzi che provengono dalla Spagna e in qualche modo si ghettizzano, nel senso che stanno sempre da di loro. E quindi attraverso la nostra associazione si cerca di far integrare con,
certo.
con altre persone. Tant'è vero che adesso siamo stati... abbiamo fatto una gita a Bologna e dove erano presenti comunque delle ragazze provenienti dalla Germania, dall'Olanda, dalla Spagna e comunque dalla Francia, e quindi diciamo si è creata una bella atmosfera affinché loro potessero comunque integrarsi e conoscere nuove
culture. Dunque la parola d'ordine è socializzare.
Socializzare, era anche l'obiettivo del nostro presidente.
Network, sento dire spesso questa parola.
Network. È una parola fondamentale,
Ritornando un attimo alla filmografia, ecco, dopo qualche anno dopo l'uscita dell'Appartamento Spagnolo è uscito Bambole Russe, che è un po' il sequel in cui il protagonista del film...
Va in Russia a sposarsi. Va al matrimonio di un del di fratello di la sua coinquilina in Erasmus.
Conosciuto in Erasmus.
Esattamente.
E
si riuniscono tutti i ragazzi che vivevano in quella casa. E quindi fa vedere insomma come cambiano le persone dopo 5 anni.
Dopo 5 anni.
Esattamente.
Ed è lui che dopo l'Erasmus non si è ripigliato più in pratica, come penso tanti altri.
Esattamente.
Ed è in quella fase di vita in cui è un po' confuso, non sa quello che vuole fare nella vita.
Come lo interpreterei io, perché comunque lui dopo l'Erasmus ha comunque cambiato molti aspetti della sua vita. Che comunque vivendo un anno fuori, ovvio, voi avete fatto Erasmus quindi lo sapete esattamente come me, che comunque ti cambiano molte prospettive, molte cose che tu pensavi di aver acquisito vengono meno e entrano in gioco nuovi fattori, nuove cose che comunque tu non ti aspetti, che comunque se tu avevi un obiettivo, diciamo, questo qui viene meno e iniziano altri fattori, altre tue prerogative vengono meno e
si parte dalla caratteristica depressione post Erasmus, poi ecco, per iniziare veramente
il delirio d'onnipotenza, poi sono tutte cose che arrivano appena tornati a casa, bellissimo.
Ma non ne parliamo più, anche perché questo rievoca sicuramente pensieri non piacevoli, insomma, il ritorno. Va bene. E allora Barcellona, una città che è stata, ecco, non costruita, però chiaramente sotto il segno di Gaudì, no? questo emblema del modernismo, nato appunto a Reus il 25 giugno 1852, poi morto a Barcellona il 10 giugno del 1926, in circostanze ecco un po'... un po' particolari, praticamente gli è arrivata una trambata addosso.
Esattamente, si dice, si vociferava perlomeno, che lui era talmente preso dalla costruzione della Sagrada Famiglia che viveva dentro la Sagrada Famiglia, uh-huh, e nel frattempo hanno inventato il tram e lui non sapeva di questa nuova invenzione. E quindi, uscendo un giorno per Barcellona, è stato preso sotto da un tram perché proprio lui non conosceva il mezzo, non sapeva cosa fosse quel mezzo.
Esattamente. Così, il 7 giugno del 26 fu investito dal tram. È arrivata una tramvata.
Una tramvata davanti alla Sagrada Famiglia. È stato preso sotto davanti alla Sagrada Famiglia. E opera che è rimasta incompiuta e che comunque adesso ci sono tantissimi architetti che cercano di prendere le carte vecchie di Gaudì che sono introvabili e ognuno ha una sua interpretazione, tant'è vero, non so se certo, stai a Barcellona, è un eterno cantiere la Sagrada Famiglia, non verrà mai finita dal mio avviso.
Leggiamo comunque sul mattino.it che la Sagrada Famiglia è stata realizzata, ecco, si sono appena conclusi i lavori per completare il 60% della chiesa, insomma della Sagrada Famiglia. Ecco, 60% della chiesa che verrà consacrata esattamente il 7 novembre, quando Barcellona riceverà la visita del Papa Benedetto XVI, no? La Sagrada Famiglia, ecco, diciamo subito perché i lavori sono andati così lenti durante il corso del tempo, perché il finanziamento della chiesa è stato solamente ad opera, ecco, appunto, dei fedeli, no? Loro hanno ricevuto tutti questi contributi durante il corso del tempo e solamente, ed è proprio per questo motivo, insomma, che si è andati avanti a rilento.
Si è andati avanti a rilento anche perché, come dicevo prima, nessuno sa esattamente com'era il progetto originale. E quindi si pensa, adesso mi sembra, l'ultima informazione che avevo io era che comunque era stato dato l'appalto, diciamo, a un architetto giapponese che riteneva che la Sagrada Famiglia aveva bisogno di un campanile centrale che era alto il doppio delle quattro colonne che già sono presenti nella Sagrada Famiglia, e che quindi è un'opera mastodontica, perché già so queste qui sono alte 100 e passa metri, questa qui diventerebbe alta 200 metri, non so sinceramente quando e come la finiranno. Anche perché comunque, proprio per il fatto che comunque è un'opera incompiuta, dà un certo fascino alla Sagrada Famiglia. Mm-hmm. Magari vederla tutta completa potrebbe...
Suona pure, dici, da un certo punto.
Sì, nel senso che comunque affascino il fatto che comunque non sia finita.
Pensiamo che è stata iniziata nel 1882, insomma, no? Esattamente. Siamo nel 2010, ancora effettivamente è stato completato solamente il 60%. Ma comunque lo stesso Gaudì dichiarò che la Sagrada Famiglia è un'opera che è nelle mani di Dio e nella volontà del popolo, quindi insomma quando il popolo deciderà di contribuire in modo più massiccio, la Sagrada Famiglia magari vedrà la conclusione delle proprie opere. Ma Gaudì ha realizzato poi
tantissime
opere.
Barcellona è completamente piena delle opere di Gaudì. Parc Güell, per esempio, è un parco finanziato appunto dalla famiglia Güell, perché Gaudì comunque era, diciamo così, prestava opere ai signorotti di Barcellona, ai grandi borghesi di Barcellona. Tant'è vero che se tu vai a Barcellona comunque vedi opere, non dico ovunque, ma quasi, ad esempio in centro a Passeig de Gràcia ci sono due case famosissime che sono la Pedrera e Casa Batlló, e appunto Parc Güell, che comunque è un po' il sunto del pensiero di Gaudì, molto visionario, molto alternativo rispetto comunque a...
Che tra l'altro è anche presente nel film L'appartamento spagnolo.
Film, certo.
Infatti io quando sono andata a Barcellona l'anno scorso avevo questa immagine, ricordavo proprio l'immagine del film dove c'è
le panchine,
lei,
dove
le
loro
panchine,
si conoscono, certo. Beh, quelle panchine sono particolarissime, sono bellissime.
Coloratissime.
Certo, no? È completamente... un'opera diversa da tutto quello che comunque si è visto generalmente, un parco completamente diverso, ecco.
E
ovviamente qualsiasi film ambientato a Barcellona ha la classica scena con il drago presente della Sagrada Famiglia, del Parc Güell, che comunque è il simbolo di Barcellona e del parco.
Ecco, e fra tutte le opere straordinarie comunque di cui Barcellona proprio detiene appunto il segreto, sia anche una specie di supposta che voi, ecco, si può vedere anche
il suppostone, detto anche la grande poglia dai barcellonesi, che poi tra l'altro ho scoperto che sono semplicemente gli uffici della società che gestisce l'acqua di Barcellona, tant'è vero che si chiama Torre Agbar, che è acqua di Barcellona, E niente, sono semplicemente uffici, però da un...
Fa un certo effetto.
Fa un certo effetto, sì. Un'opera molto, molto particolare anche quella.
Ecco, per chi non l'avesse mai vista, immaginate proprio un suppostone che si erge proprio...
Nella città, è a quanto ho capito io, praticamente questa è opera di un architetto, di una coppia di architetti che si divertono a realizzare questi suppostoni in giro per le varie città europee, no?
Non che solo europee, mi sa che anche... oltre l'Europa.
Sinceramente non so chi l'ha costruito.
Sta, loro sono, si divertono, insomma, vanno in giro e realizzano questi suppostoni.
Però
fortunatamente per adesso noi siamo in Italia, siamo salvi perché non
per il momento.
Per il momento, però
infatti
sì,
le persone di Barcellona non hanno apprezzato molto questa opera, anche perché sta proprio a ridosso del mare. Quindi la prima cosa che una persona vede quando arriva a Barcellona dalla parte nord
è proprio questo suppostone, no?
Questo. Sì, è la prima cosa che uno vede, non puoi farne a meno, anche perché è alto più di 100 metri, quindi
è alto esattamente 142 metri e conta 32 piani di altezza, insomma, quindi
sì.
Ha una struttura che comunque si nota, diciamo.
Si nota assolutamente, anche perché vicino ci sono tutte case piccole e basse. Tipiche case di mare, e questo qui, questa opera è stata costruita proprio in mezzo a queste case e risalta in una maniera abbastanza notevole.
E poi immaginiamoci questa supposta di, ecco, non so se la illuminano ogni sera.
Sì, ogni sera viene illuminata di blu, rosso, comunque con dei colori particolari,
anche abbastanza tamarri, possiamo dire.
Sì, molto tamarri, molto tamarri. Tanto è vero che si vede, se tu vai al mare si vede spesso.
Insomma, questa è la prova di anche come una città comunque bellissima.
Ci sono tantissime cose da vedere a Barcellona. C'è anche, tra le altre cose, la Fuente Magica.
La Fuente Magica.
Che naturalmente io ho mancato di vedere perché sono andata il giorno in cui non c'era lo spettacolo.
È il weekend.
È solo il venerdì,
sabato e domenica.
Qui io sono andata in uno.
Al tramonto.
Cosa succede allora? Diciamolo.
È a Plaza de España, che una piazza molto grande di Barcellona, ci stanno tantissime fontane e a suon di musica classica iniziano un gioco di luce e di acqua che è veramente meraviglioso, e finisce con la canzone di Freddie Mercury dedicata appunto a Barcellona per le Olimpiadi.
Uno spettacolo da non perdere, però andateci il giorno giusto, questo è il mio
consiglio. Il weekend, venerdì, sabato e domenica al tramonto, se ci andate d'estate verso le 7-8 del pomeriggio inizia lo spettacolo. Vi assicuro che comunque è da non perdere, perché è veramente bello.
E fra poco Sarita ci dirà proprio come raggiungere in modo low cost Barcellona, anche perché abbiamo inaugurato proprio una rubrica in viaggio con Sara. Sara, ecco, ci dirà quelli che sono i bandi per andare all'estero, per studiare, per lavorare, per cazzeggiare, per fare insomma quello che volete al di là delle Alpi, al di là dei confini italiani. E poi ci dirà anche come raggiungere Barcellona con due soldi.
Certo, tra poco, dopo la pubblicità, no, dopo un po' di musica, faremo anche un giro di saluti e vi diremo quello che i nostri ascoltatori da casa ci chiedono riguardo a Barcellona, perché ci arrivano un bel po' di domande, caro Francesco, a cui
bello.
Tu dovrai rispondere.
Che bello.
A tra poco.
Mis canciones pa' aquí, mis canciones pa' allá, pasa deprisa la vida. Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá, voy cerrando mis heridas. Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de lo que debería. Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida. Vi que cantar era la forma ideal de dar portazo a las dudas. No me importa qué dirán, me importan los de verdad, los que comparten mis días. Pagué mis deudas con canciones y mis errores con despedidas. El corazón me pide vacaciones, dice que no aguanta. De noche que de día, sueño más despierto que dormido, veo más de
necesitaré ayuda. Solo la barra de un bar, toda una noche pa' mí y una ilusión por amiga. Vale más mi sueño que el dinero. Puedo vivir de una alegría. De aquí pa' allá colecciono recuerdos. Tú cuéntame cómo es tu vida. Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería. Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido. Bebo más de lo que debería.
23:19 in diretta dalle officine di Ponte San Giovanni. A parlarvi è Sarita con il nostro caro programma sull'Erasmus, i viaggi, l'esperienza all'estero che è Boarding Pass. E oggi stiamo in una bellissima città, la capitale della Catalogna, stiamo in quel di Barcellona, quindi insomma oggi non ci va tanto male. E devo dire che i nostri ascoltatori sono tanto interessati all'argomento della giornata, perché questa città evidentemente suscita un fascino particolare, ha un incanto straordinario. Quindi iniziamo a fare un veloce giro di saluti e poi iniziamo a porre al nostro ospite delle domande e delle osservazioni che ci arrivano da casa. Allora, i nostri ascolti come al solito sono internazionali, infatti abbiamo gente che ci ascolta. Allora, Giuliana e Cecilia da Madrid, Monica da Sofia, dalla Bulgaria, Laura da Londra, Victor che ci ascolta da Madrid, Ferdinando e Xavier che ci ascoltano da Barcellona. Io ora non sto scherzando, però è vero, perché essendo appunto un programma di Erasmus ci sono amici
e così via. Che ci ascolta da Perugia.
Abbiamo anche da Perugia, abbiamo che ci ascolta il Caronte, che ci ascolta, lo salutiamo calorosamente, e un gruppo di ascolto addirittura, perché hanno un solo computer, quindi ci ascoltano tutti dallo stesso computer, da chi ha internet, insomma, quindi salutiamo Peppe, Orazio, Michele, Umberto e il bagnino più bello di Lignano, Johnny. Mi è stato scritto di riferire così, io leggo. Iniziamo a fare Domitilla, ci scrive da casa, è una ragazza che ci scrive da casa che sarebbe interessata a fare l'Erasmus a Barcellona.
Brava Domitilla.
E ci chiede, ha capito
scelta
tutto.
Scelta giusta Domitilla.
Ci chiede, vuole sapere se come città è una città costosa, cara, come non so, come vita, e poi ci chiede anche se il catalano è tanto difficile eventualmente da imparare. Io ora questa domanda la rigiro al nostro ospite, che ci dice insomma la sua, avendo fatto l'esperienza lì.
Allora, per quanto riguarda i prezzi, diciamo che Barcellona è più cara di Perugia, sicuramente. Comunque una stanza ti costa 350 euro orientativamente, 350-370 euro se buona singola, e se vuoi vivere comunque in una zona abbastanza tranquilla. Ovviamente ci sono anche case più economiche, comunque in quartieri poco raccomandabili di Barcellona, e quindi, cara Domitilla, ti consiglio di non prendere casa nel Raval, ad esempio, perché comunque non è una zona consigliatissima, specialmente se sei una ragazza.
Il Raval,
esattamente. Il Raval, che è il quartiere poi centrale di Barcellona, che sta proprio al lato della Rambla, perché comunque Barcellona è divisa in una zona vecchia e una zona nuova. La zona vecchia sono tutte stradine piccole, buie, che appunto non sono proprio raccomandabili, mentre la maggior parte delle altre strade sono comunque strade larghe, illuminate, dove il pericolo è quasi pari a zero, ecco. E per quanto riguarda il catalano, diciamo che non è fondamentale saperlo, cioè io non lo so, io ho vissuto tranquillamente a Barcellona. Certo, potrebbe essere un problema quando c'è lezione in catalano, però diciamo le lezioni, il 90% delle lezioni sono in doppia lingua, nel senso che fanno classi sia in italiano che sia in spagnolo che in catalano. Certamente se tu scegli una materia che comunque non è obbligatoria, che è una materia di quelle facoltative, lì è molto probabile che sarà in catalano. E poi dipende anche dall'università dove vuoi andare, perché ci sono tre università a Barcellona, io facevo l'università di Barcellona e lì è prevista la doppia lingua, mentre l'università autonoma di Barcellona, che non è proprio a Barcellona ma sta a circa 30 km, lì invece la lingua ufficiale è il catalano, quindi lì potrebbe essere un po' più difficile, ecco. Però un consiglio, ecco, che si può imparare tranquillamente, se va per un anno si può imparare tranquillamente sia il catalano che lo spagnolo, nel senso che comunque il catalano è molto simile a, sia all'italiano che allo spagnolo, ha molte parole vicine,
e anche al francese,
e al francese, esattamente,
è un mix tra italiano, francese e spagnolo.
Infatti ecco, si parla ad esempio non solo in Catalogna ma anche ad Andorra, persino all'Alghero,
all'Alghero si parla
anche
catalano, sì,
chiaramente
sì.
Nella Francia del Sud, nella regione che confina, insomma,
a Perpignan si parla il catalano, sì.
Nella comunità valenziana, nelle isole Baleari, anche in quella che abbiamo scoperto oggi essere la frangia d'Aragona, no? Questa parte della regione d'Aragona che confina proprio con la Catalogna. Anche lì, infatti, che si distingue leggermente, ecco, dal resto di Aragona, dal resto della regione, proprio perché la maggior parte della popolazione parla catalano. E proprio mi viene in mente uno degli aneddoti che, ecco,
che contraddistingue Barcellona
nell'appartamento spagnolo, per esempio,
sì.
No? Quando i ragazzi chiedono al professore di parlare in castigliano, il professore dice no, quindi
è capitato, no? A me sinceramente non mi è capitato, però è capitato un amico mio che stava appunto all'università autonoma di Barcellona, che dicevo prima, e lui ha chiesto gentilmente al professore se potesse cambiare lingua, dato che c'erano molti ragazzi Erasmus provenienti dall'Italia,
cioè,
dalla Francia, dalla Germania, che comunque una persona va a Barcellona e studia lo spagnolo, non si mette a studiare il catalano. E niente, il professore ha detto: di solito i professori fanno così, chiedono alla classe se per loro è un problema che lui parli in castigliano. E ha detto che comunque ci sono stati dei ragazzi che hanno alzato la mano e ha detto: sì, io sono catalano e voglio che qui si parli catalano.
Che qui si parli catalano.
Anche perché comunque Barcellona. Tutte le persone di Barcellona sanno parlare sia spagnolo che catalano, ma nell'entroterra catalano è quasi impossibile trovare persone che sappiano parlare spagnolo, anche perché comunque le lezioni hanno sempre avute in catalano, hanno parlato sempre con la famiglia in catalano, magari non si sono mosse e sono rimaste sempre lì nel loro paese.
È forte questo senso di identità,
sì,
anche linguistica.
Sì, ha un senso di identità molto forte, molto,
molto
forte.
Molto forte. Addirittura se chiedi, tu sei spagnolo, dicono no,
io sono catalano. E questo mi è capitato anche perché io stavo a Barcellona durante gli Europei di calcio nel 2008. E quando, nel momento in cui la Spagna ha eliminato l'Italia, io ovviamente bandiere dell'Italia sulle guance, bandiera dell'Italia addosso, e andavo in giro per la Rambla e moltissimi ragazzi mi hanno detto: ah, mi dispiace che avete perso contro la Spagna, perché noi volevamo, che noi facciamo il tifo per l'Italia.
È vero.
E quindi
è un po' quello che ci raccontava il nostro Terence,
sì,
Pedrica in Galizia.
Nelle comunità autonome spagnole spesso c'è questo forte senso di nazionalismo, ma di regionalismo, ecco, che predomina su invece, ecco, quella che è la Spagna, Castiglia, diciamo. Pure in Galizia più o meno fu la stessa cosa, gente che andava in giro dicendo: ecco, rompete il culo agli spagnoli, roba del genere, proprio cose del genere, sì, che per noi italiani è impensabile, perché a meno che non incontri il leghista proprio più radicale, ecco, ma questo non succede, mentre lì nelle comunità autonome, la comunità della Galizia, la comunità della Catalogna, per non parlare poi del Paese Basco, sicuramente è molto diffuso questo senso nazionale regionale, ecco, senz'altro.
Esatto, è vero. Ma allora, quello che abbiamo dipinto fino a questo momento è stato un quadro piuttosto roseo, una città quasi perfetta, c'è, cioè, il mare, organizzata bene, funzionano anche i trasporti urbani. A
tantissimo.
Proposito, adesso apriremo anche una piccola parentesi su questa, ma parliamone male adesso, no?
Parliamo
di questa città.
Di vabbè.
Ecco, ci sarà qualcosa.
Ovviamente, come tutte
questa
le città ha i suoi difetti. Nel senso, non credo che esista una città nel mondo che non abbia
ecco,
dei difetti.
Esatto.
Questo mi sembra ovvio. Come dicevo prima, ad esempio, c'è quel quartiere, appunto, Raval, che non è il massimo della sicurezza, mettiamola così. È un quartiere pieno di locali, pieno di bar, fanno molti concerti dal vivo, è un quartiere molto vivo, però allo stesso tempo se tu vai lì verso le 3-4 di mattina
potresti avere qualche problema,
sicuramente
incontrare qualche losco figuro, diciamo.
Sicuramente.
Dire che, se non sbaglio, la Ramblas è uno dei luoghi in cui la gente viene scippata più facilmente.
Certo.
La
Rambla o la metropolitana di Barcellona, dipende.
La Rambla e le strade appresso la Rambla, infatti,
ecco,
per esperienza personale, purtroppo non mia diretta ma di una mia amica, ho imparato questo, e non è facile poi andare a fare la denuncia in spagnolo, quasi catalano,
sì, o catalano.
Per esempio, ecco, un consiglio che do ai ragazzi che andranno in vacanza o in Erasmus a Barcellona: evitare di fare gli italiani medi, E per italiano medio intendo di mettersi nella metropolitana a gridare, ridere, scherzare davanti a tutti, perché comunque attiri se, molto.
Ti fa riconoscere subito,
vedono subito che sei
Borsetta,
un turista che
esattamente che era tutto attaccato bravissima. A pelle, al corpo, perché potrebbe essere davvero pericoloso. Ci sono in giro tanti scippatori.
Però più che pericoloso nel senso di incolumità fisica, è più diciamo un pericolo di sbarrimento del portafoglio o del cellulare, ecco. Mm-hmm. Molto, è difficile che comunque capitano degli episodi di violenza sulle persone. Tutte le persone che ho conosciuto, non c'è un Erasmus a Barcellona che non abbia perso un cellulare, ecco. Okay. Io per esempio ne ho persi due, c'è chi ha perso il portafoglio, ha rubato il portafoglio e tutto.
Ci congratuliamo con te per questi sbarrimenti. Chiunque sia stato a Barcellona comunque non è tornato senza, ecco, senza aver incontrato questi, ecco, sono pakistani, marocchini,
pakistani
però, no? che offrissero appunto che dicessero in giro serve sabir. Ecco, questa è la classica frase che si sente, sì, da persone, ecco, che tornano da una vacanza, da un Erasmus a Barcellona. Ecco, uno se lo sogna buonanotte, serve sabir. Ecco, diciamo un po' chi sono, no?
Sono dei gente che viene dal Pakistan, fondamentalmente
immigrati, comunque, diciamo, sì, no?
Però è bello perché è del Pakistan, perché se tu vai a Madrid sono cinesi.
Ok, vabbè.
Non so perché.
E vendono un altro tipo di birra. Okay. A Barcellona vendono un particolare tipo di birra che si produce a Barcellona, mentre a Madrid vendono un altro tipo di birra. E quindi se tu vai sulla Rambla o comunque in una zona centrale di Barcellona, tu sei obbligato a comprare una birra. Nel senso che fino a quando non ti vedono con una lattina di birra in mano non ti lasciano in pace.
Tornano a dirti serve sabir.
E devo dire che la cosa che mi ha colpito è che a differenza dei nostri rosari pakistani che stanno in giro a Perugia, loro sono fornitissimi. Cioè la sera, quando è orario di, insomma, di botteglion, così, di uscire per bere, birra, hanno cerveza. Dopo che subentra l'alcol, sono col panino, sì, pronti, sì, a servirti, sì, quando piove sono pronti con l'ombrello,
ecco,
se ti vedono in giro sono pronti con la rosa. È assurdo.
Vabbè, questa è comunque una caratteristica un po' di tutti, sì, ecco, questi immigrati
hanno un'offerta variegata,
ovunque,
dire. Ecco,
diciamo che sconsiglio,
ma
ovviamente
a Barcellona, insomma, io
sconsiglio ovviamente di comprare cibo offerto da loro.
La birra si salva,
ma il cibo veramente, no, forse è meglio che lo proviate voi, così.
Insomma, dopo dici quel prosciutto che potrebbe essere
del 1922, no, più o meno
stagionato,
sì,
potrebbe essere di topo, quasi,
è stato molto stagionato quel prosciutto, sì, comunque è un'atmosfera particolare.
È particolare,
sì, esatto, sì, molto particolare.
Allora sono le 23:31, rimanete con noi perché abbiamo veramente ancora tanto di cui parlare. Ci sarà un test finale per il nostro ospite, vedremo quanto ne sa della Spagna e di Barcellona in modo particolare. Abbiamo ancora tanta musica selezionata, il nostro Francesco, Terence, Bobo, Vecchia Roccia, Dawson, Petricca, sì, e chi ne ha più ne metta. Mi piace sempre un casino ricordare tutti questi tuoi soprannomi.
Anche a me, guarda,
tipo Rocky Balboa,
tantissimo.
Esatto, l'Homus Sabinus da oggi in poi. E poi chiaramente continuate a intervenire da casa, vedo che siete molto propositivi. La Spagna, ecco, tira, diciamo così, a differenza anche di altri paesi, tira molto, molto.
Tira molto, Barcellona tira molto.
Volevo aggiungere una cosa, un'osservazione che ci è arrivata appunto da casa, dal cosiddetto Caronte, che ci dice di ricordare che l'Erasmus non è solo Spagna, perché si sta sempre a dire, insomma, perché lui l'ha fatto in Francia,
certo,
e ci dice
certo.
di ricordare che, insomma, non è solo quel divertimento sfrenato, ma
certo,
c'è gente,
certo,
anche che si è fatto un mazzo così anche in Erasmus. Un po',
verissimo.
Non tutti, cioè io solo in periodo di esami, insomma, però ci tenevo a ricordare questa nota di serietà che mantiene.
Erasmus è ovunque.
Anche perché
Erasmus è ovunque, si deve fare ovunque.
E poi anche la Francia, anche insomma, appartamento francese bisognerebbe fare.
Torneremo a parlare di questo e di molto altro ancora, ma intanto Muchachito, Luna.
Cuando quieres sal eso y no crece la lechuga, se muere los limones azul. Si no hay mano ninguna, Luna, ¿qué te merece? Menuda fiera lleva, pero tú no lo pareces. Ao, 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 me la hiciste bien. Candela que manda las flores, por la vereda los señores. Yo preso no pienso bien. Medita así, medita así. Yo me acuerdo de ti, de tu cara. Todo mi pensamiento, me acuerdo de ti, de
pensamiento, todo, todo, te lo digo todo. Si no me dejo nada es cuando veo cómo va. Ya se va el caimán, se va el caimán. Me tumbo en la barandilla. Luna, como ninguna, bonita, preciosa, siempre desnuda. Sigo quemando flores, que no me pillen los señores. Traca, suena barraca. Salto por la pared, donde va la cucaracha hoy. Y espero que vaya bien. Yo me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento. Me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento. Cuando quieres sale eso y no crece la lechuga, se mueren los limones azul. Si no hay mano ninguna, luna, ¿qué te merece? Menudo de pera lleva, pero tú no lo pareces. Au, 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 mereciste bien. Todo mi pensamiento, me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento, me acuerdo de ti, de tu cara, en todo momento, todo mi pensamiento, en todo momento, todo mi pensamiento.
Lunedì, giorno molto intenso nel nostro palinsesto, alle 15.15 avete ascoltato My Serie, chi ha sparato a JJ, il programma dedicato alle serie TV più di tendenza. Alle 19 Alta Fedeltà, alle 21.15 invece Me and You and Everyone We Know, i ragazzi di Perugia ci hanno preceduto e ci hanno lasciato anche qualche regalino qui. Vabbè.
Sono sempre molto gentili.
Sono sempre
noi,
molto gentili, è vero, è vero.
Vorremmo poter ricambiare, però in ragioni di palinsesto non possiamo, ma comunque...
Esatto, tutto ciò è intervallato, ecco, dal nostro giornale radio nelle sue Fonica News, appunto, nelle sue due edizioni quotidiane alle ore 15 e poi appunto alle 22 e 15. Voglio ricordarvi inoltre che radiofonica.com avrà l'onore di organizzare il FRU, il Festival delle Radio Universitarie, che si tiene ogni anno in una città che è sede appunto di un'importante università e di un'importante radio o web radio universitaria. Quest'anno appunto avremo l'onore noi dal 26 al 28 di maggio. Accogliamo inoltre due fortunati programmi che hanno fatto l'ingresso solo da qualche settimana nel nostro palinsesto. Parlo di Calze a Rete, il martedì alle 22.30 con Michela, Rossella, Giulia. È un programma che approfondisce tutte le sfumature del sesso. E infine poi giovedì alle 18 non perdetevi Eclettica con Martina e Annalisa, che faranno un po' un viaggio all'interno del nostro tanto martoriato paese. Vi parleranno un po' di quelle che sono, come dire, di quelli che sono i tratti più importanti del nostro paese, ecco, a quelli più positivi, che devo dire è una buona idea, considerando che è un periodo che il nostro paese viene, come dire, sputtanato un po' a destra e a sinistra. Allora Sara, abbiamo altri interventi da casa in questo momento?
Non in modo particolare. Domitilla ti ringrazia per le tue delucidazioni.
Prego,
riguardo
all'Erasmus
a Barcellona. Gli diamo un grosso in bocca al lupo e speriamo che sia una delle vincitrici del nuovo bando Erasmus, che sta per, cioè, è già scaduto all'università per gli studi, mentre all'università per stranieri, chi è ancora interessato, se non sbaglio, c'è tempo fino al 25 marzo per presentare domanda, quindi affrettatevi ragazzi, perché è un'opportunità
unica
che non capita spesso e che bisogna cogliere e vivere
esperienza che si può capire fino alla fine solamente quando è al momento del ritorno, comunque quando si vive questa esperienza. Ecco, abbiamo sentito parlare prima di partire veramente tantissime volte Erasmus, ci siamo divertiti, siamo stati bene, però effettivamente finché non si è sul campo non si può comprendere proprio a 360 gradi quello che si prova da studente Erasmus. E vi ricordo, guardate che se non l'avete fatto l'appartamento spagnolo, così vi fomentiamo un pochino a partire, no ragazzi? Allora io farei un attimo un paragone fra le due principali città spagnole, Barcellona e Madrid. Vediamo un po' quelle che sono le differenze. Cioè, ti dico io innanzitutto, Barcellona è, forse mi sembra una città più internazionale, no?
Sicuramente
più, forse anche più aperta. Invece Madrid sa molto più di Spagna.
Beh, pure Madrid è aperta come città, comunque sì, sì, sì. 5 milioni di persone, per forza è una città integrata. Però
sa molto più di Spagna.
Sa molto
Madrid,
più di Spagna, sì. Certamente. Comunque lì è la capitale appunto della Spagna e si sentono molto molto spagnoli. I ragazzi di Madrid si sentono molto spagnoli, mentre i ragazzi di Barcellona non si sentono assolutamente spagnoli. E già questa è comunque una differenza notevole.
Grossa,
anche perché comunque quando tu appartieni a una determinata comunità, vivi in una maniera completamente distinta lì. E quindi le differenze sono molte, a iniziare dal fatto che comunque una città di mare, una città molto più, Barcellona è una città molto più turistica rispetto a Madrid, anche perché Madrid è una bellissima città, ma da un punto di vista diciamo così di attrazione non offre le stesse opportunità che può offrire una città come Barcellona, appunto perché Barcellona è una città che, come dicevo prima, per ogni tipo di gusto, e ci può andare sia il giovane che vuole andare semplicemente a fare festa e magari la persona un po' più anziana che comunque vuole semplicemente vedere una bellissima città.
Insomma, una città veramente per tutti i gusti.
Una allora, città veramente per tutti i gusti, esattamente.
Abbiamo altri 20 minuti di trasmissione, adesso lanciamo questa nuova rubrica che vi porterà, ecco, che speriamo vi possa aiutare nei vostri viaggi, nelle vostre prospettive estere, straniere, future. Si chiama In viaggio con Sarita. E allora, cara Sara, dove ci porti questa settimana? Cosa ci consigli?
Non vi porto a New York, a New York, perché i fedelissimi di questa serie televisiva avranno riconosciuto la famosissima sigla di Sex and the City, ma vi do un po' di consigli su alcuni siti da spulciare se volete trovare delle occasioni per partire all'estero. E allora, iniziamo dando un paio di suggerimenti su alcuni siti da controllare, da tenere sott'occhio, direi anche giornalmente. Allora, per chi non lo conoscesse, c'è un sito molto utile che si chiama Scambi Europei. È un sito che ti permette di trovare opportunità per andare all'estero di tutti i tipi, come possono essere tipo corsi di formazione all'estero, o opportunità di lavoro, opportunità di stage, progetti Leonardo o scambi culturali e così via. Quindi, per esempio, ora dando un'occhiata al volo sulla home page del sito, per esempio salta subito in evidenza che, per esempio, una possibilità di partire all'estero è anche quella di lavorare. Per esempio, Disneyland Resort Paris stanno a Parigi, insomma, stanno cercando nel parco giochi, stanno cercando del personale da inserire, e devo dire che è una bella esperienza per imparare la lingua e anche per insomma per entrare, per vivere vicino a una città così grande
e
come
per
Parigi,
imparare un mestiere anche,
e per imparare un mestiere, insomma ti fanno vestire
topolino
forse
tipo, tutte le
no,
in francese,
comunque,
soprattutto
in francese, insomma
partire all'estero non solo per fare Erasmus ma per fare un'esperienza diversa come può essere quella di lavorare. Poi ci sono altre possibilità che sono quelle invece di corsi, diciamo, di scambi culturali con il cosiddetto programma Gioventù in Azione, Youth in Action, che consiglio per chi non ha la disponibilità di partire per 6 mesi, 3 mesi, per un lungo periodo, perché gli permette di fare appunto uno scambio culturale di una settimana, 2 settimane, anche un weekend, in diverse città europee e di solito sono su alcuni temi particolari. Per esempio, qui sul sito è proposto uno scambio interculturale sul teatro, sul tema del teatro come strumento di integrazione europea, ed è a Norvegia, in Norvegia a giugno. Scusate se mi distraggo, ma voi non potete immaginare che cosa succede in questo studio mentre io cerco di fare la persona seria una volta nella mia vita.
È uno studio ricco di energia questo qui,
certo.
Diciamo,
certo. Certo, no? Per poi non dimenticare che ci sono anche tante opportunità di partecipare a concorsi fotografici, concorsi di cortometraggi, così via, da inviare a varie associazioni europee per vincere dei premi non indifferenti, come possono essere i premi in denaro o anche altri tipi di premi.
Una notte di sesso con Sarita pure, no?
O anche con Giuseppe La Paglia.
Ah, beh, no.
Non so se ne valga la pena.
La notte di sesso con Giuseppe al massimo.
Attenzione.
Vabbè, siamo entrati a quanto pare in temi un po' più frivoli, no?
Sì, sì.
Frivoli. Un momento che stiamo aspettando.
Forse per te, temi frivoli.
Da tutta una puntata, effettivamente. Caro Francesco, tu ci dicevi che sei un grande esperto nella realizzazione della sangria, è vero?
Sì.
Dunque, come deve essere la vera com'è la vera sangria spagnola? Cosa mettono? Ecco, io conosco spagnoli che mettevano di
tutto.
Io
sono un esperto, ma non mi permetterei mai di dire com'è una sangria spagnola, perché i nostri ragazzi spagnoli che sono in ascolto mi uccideranno. Comunque,
come la fai? Ecco.
Io la faccio.
O come andrebbe fatta?
Allora, mettiamo, diciamo, proporzioni. Per una sangria fatta per, non so, 10 persone, mettiamo.
Ok.
Ok, ci mettiamo... La carichiamo, ci mettiamo 5 litri di vino.
Facciamo una bella carica.
Ci mettiamo 5 litri di vino, ci mettiamo 3 litri di aranciata e poi ci mettiamo a vostro piacimento vodka, rum e frutta in abbondanza e una buona quantità di zucchero.
Attenzione, vogliamo ancora una volta ricordare a tutti che la frutta è la parte più alcolica della sangria. Non vi fate fregare, non
tornate a casa. Vi viene acidità di stomaco dopo.
Esatto. Non vi fate fregare, non tornate a casa.
Dopo ci vorrò un malox.
Esatto, per la sangria. Quindi tu sei un grande intenditore di sangria, no?
La cannella, mi sa che bisogna mettere
la
anche.
Cannella.
La cannella non ce la metto, sinceramente. Però
invitiamo,
potrebbe funzionare. Adesso la prossima volta la proverò
una
e vedremo,
stecchetta di cannella.
E vedremo un po' come verrà.
Invitiamo allora gli amici spagnoli all'ascolto a mandarci con la ricetta.
Ogni persona ha la sua ricetta della sangria. Non credo che esista una ricetta vera della sangria, sinceramente, perché ogni festa spagnola a cui sono stato, ognuno la faceva in maniera diversa.
È un tema controverso.
Esattamente. Quindi. Un tema controverso, però io, a me quella che faccio io, insomma, mi piace, quindi continuerò a farla
in questo modo.
E a quanto sembra piace anche agli altri, quindi questa è la cosa più importante.
Ma carissimo ospite, è arrivato il momento di testarti.
Accidenti.
Di testare
il momento più temuto.
Ho paura.
Esatto.
Dai nostri ospiti.
Vabbè, è il momento di sapere quanto
e adesso lo riconoscerai.
Quanto conosci la Spagna? E allora iniziamo il nostro quiz, il nostro test che settimanalmente proponiamo ai nostri ospiti per sapere quanto ne sanno effettivamente del paese in cui sono stati o del paese da cui provengono, no? A volte anche li testiamo se sono chiaramente ospiti stranieri, sulla conoscenza del nostro paese. Quattro domande facili per te.
Ok, però se vinco mi date 2 milioni di euro, mi date sì?
Se vinci ti diamo...
Vista la musichetta, mi
ecco,
sembra...
Considerando la tua identità maschile, sì, no?
Sì, identità maschile.
Convinto.
A quanto pare.
Okay. Quindi la nostra salita sarà. Ecco,
è il premio.
No? Si offrirà un premio.
Certo,
diciamo.
Mi sacrificherò per il bene di.
Della trasmissione.
Allora, sono quattro domande facili sul sottofondo di Donatella della Rettore. Quindi
ecco,
no? Speriamo
questo
che possa
sviare, diciamo, il sottofondo di Donatella.
Prima domanda: cinema, facilissimo. Abbiamo parlato prima. L'appartamento spagnolo.
Sì.
Chi è il regista? Vogliamo sapere il nome del regista. Ti aiutiamo, era un regista francese.
Il regista francese lo sapevo, ma non ho più idea di come si chiami.
Un aiutino. Guarda, le iniziali sono C per il nome e K per il cognome.
Ecco, già con la K diventa difficile.
Diventa
insomma,
molto difficile. Vabbè, non la sai. Prima domanda sbagliata.
Bocciato.
Cédric Clapiche. Come diavolo si dice? Cédric Clapiche. Se sbagli, allora mi raccomando, non puoi sbagliare l'altra domanda.
No, dai. Fammi la domanda di riserva, su.
La seconda domanda è molto semplice. Quante sono le lingue co-ufficiali nelle comunità autonome della Spagna?
Lingue co-ufficiali.
Le lingue co-ufficiali nelle comunità autonome della Spagna.
Gallego, basco, catalano e valenziano.
E valenziano?
Ci sto.
Quindi quante sono?
4.
Grande.
Va bene.
È grande, stato fregato la paglia.
Grande, grande, grande.
Te la diamo per buona, assolutamente.
C'è anche
buona.
Il mallorchino, il menorchino, ci sono varie lingue.
Il numero, il numero è 4, beh, diciamo castigliano, galiziano, catalano e basco. Ho detto valenziano.
C'è anche il valenziano.
Te la passiamo.
I valenziani buona, dicono che sia una lingua ufficiale. Adesso io non...
I valenziani
non è,
dicono
non è colpa
anche,
mia se poi mi dicono cose che non sono vere.
I valenziani dicono anche che hanno le migliori arance d'Europa, ma ecco, tutti
è
sanno
tutto
che,
molto relativo.
Tutti sanno che vengono dalla Sicilia, le migliori arance, no, lo sappiamo. È vero, no?
Non è perché siamo
non
di parte.
Non siamo di parte, non siamo,
non
di,
siamo
parte.
Di parte.
Terza domanda.
Dimmi.
Di quale regione era, facilissima, domanda di storia, diciamo.
Vai.
Di quale regione era originario il famoso conquistatore Hernán Cortés? Ti do 3 opportunità.
Opportunità, vai.
Extremadura.
Vai.
Murcia o Andalusia? Attento a non sbagliare.
Cortés.
Extremadura, Murcia, Andalusia, terza delle 4 domande. Attenzione perché potresti anche pareggiare stasera il computo finale.
Accidenti, vediamo un po'.
Ti dico subito che la quarta domanda è di geografia. Ah, allora hai altri 5 secondi per rispondere.
Dai, diciamo Murcia.
Extremadura, Murcia, Andalusia. La tua
Murcia.
Risposta definitiva?
Dai.
Ed è sbagliata, no. Ed è sbagliata, perché Hernán Cortés era della regione dell'Extremadura.
Dell'Extremadura. Che tu non sai dove si trova, ovviamente, l'Extremadura.
Certo che lo sappiamo. E allora passiamo alla prossima domanda, quarta. Attenzione perché
te lo dico subito, si trova a nord dell'Andalusia, vicino al Portogallo.
Ah, che bello.
Okay.
Lo sapevamo,
va bene. Dai, però dammela a mezza buona, perché ho detto dove era l'Extremadura.
Beh, direi di no.
No, vabbè.
Okay. Vabbè. Domanda numero 4.
Vai.
Geografia.
Vai.
Dove si trovano le isole? Le isole?
Thies.
Dove si trovano le isole?
Thies.
Cies. Le isole Cies.
Thies.
Ma esistono?
Certo che esistono, il nostro Francesco Petricca.
Io ci sono stato.
C'è pure stato.
Allora,
c'è
stato. Si troveranno sull'Atlantico.
Desistere esistono.
Si troveranno sull'Atlantico.
Era un aiuto grande questo.
Era un grosso aiuto sull'Atlantico.
Non sono le Baleari, quindi per forza sull'Atlantico.
Sull'Atlantico. Adesso,
le Baleari...
Vabbè, gliela diamo per buona.
Dove si trovano?
Si trovano
al largo della costa galiziana,
di
Vigo.
E dove sono, quindi? Che mare?
Sono l'Atlantico. Sono sull'Atlantico, proprio sull'Atlantico. Sono le isole bellissime perché costituiscono...
Quindi ho vinto?
Un bel parco naturale, sì.
Ho vinto.
Hai vinto, no?
Sì,
quanto è il computo?
Ecco, il computo è 2-2, quindi ti diremo dopo se hai vinto. Ci dobbiamo pensare un attimo.
O inventati una quinta domanda.
O ci inventiamo una quinta domanda
al volo, oppure pari, è fatta.
Vediamo se senza computer si riesce a fare una domanda.
Va benissimo, fra poco ti faremo una domanda. Ma intanto continuiamo con la grande musica, questi sono gli Scape.
Racial, multicultural, dónde está.
Crucificada en los altares del capital.
Ay, 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 la justicia, ¿dónde está?
Tornati in diretta a Boarding Pass e intanto qui da casa ci arrivano tantissime osservazioni, domande, richieste e così via. Andiamo un po' per ordine. Allora, innanzitutto c'è Giuliana che è in Erasmus a Madrid che ci fa delle osservazioni su questo paragone tra Madrid e Barcellona e lei ci dice che preferisce Madrid perché è meno turistica e perché ha più attrattive, si vive la vera Spagna. Qualcosa da rispondere, caro Francesco?
Che si vive la vera Spagna credo che sia vero, rispetto a Barcellona sicuramente si vive la vera Spagna. Però, non so, io a Madrid ci sono stato 4 volte e non c'è la stessa atmosfera di Barcellona, ecco. Ci stanno quartieri bellissimi come Malasaña, Chueca... comunque avevo conoscenze, diciamo così, a Madrid che mi hanno permesso quindi di vivere proprio la città, non di farla semplicemente da turista. E sicuramente lì vivi di più la Spagna, però poi dipende, sai, molto è gusto personale, anche dove comunque uno ha, fa la sua esperienza Erasmus, ognuno tira l'acqua al suo mulino.
C'è la propria città Erasmus nel cuore.
Io conosco gente che è stata per esempio in paesini piccolissimi e dice che è la città più bella del mondo, quindi è tutto molto
dipende dall'esperienza.
Esattamente.
Andando avanti c'è Alberto appunto da Madrid, un altro ragazzo spagnolo che ha fatto Erasmus in Italia.
Accidenti,
tra l'altro
vanno contro di me,
che non ti attacca questa volta, ha seguito il nostro suggerimento di dare la ricetta della sangria e lui ci dà la ricetta della sangria di León. E ci dice che c'è da mettere limonata e si beve a Pasqua con il vino, succo di limone, anche i propri limoni, fichi secchi, cannella e zucchero. E se vuoi aggiungi anche qualche liquore tipo grappa. Quindi noi ringraziamo Alberto per
la
questa...
La grappa di Madrid, non so
Alberto
dove sia, però vabbè.
No, questa è la grappa, la sangria di León, boh, non lo so. E poi ci arrivano un po' di saluti di gente che ci ascolta in giro per il mondo. Simona che ci ascolta da Siviglia e un ragazzo catalano che ci ascolta da Barcellona, Xavier, che ci dice di come dimenticare Manu Chao, che ha proprio
un
bar
come si fa?
Famosissimo, abbastanza famoso.
Sì, Mariachi.
Mariachi. A Barcellona, quindi non possiamo.
Tu puoi trovare, a questo bar, puoi trovare Manu Chao con la chitarra che ti canta una canzone. Sì.
Come si chiama il bar?
Bar Mariachi, sta vicino al piazza George Orwell, detta piazza del trip per motivi.
Okay. Per motivi tecnici.
Per motivi tecnici.
Motivi
diciamo
di viaggio,
sì,
diciamo,
esattamente.
Va un po', ecco, come dire, in legame con quello che è il contenuto di questa trasmissione. Allora, andiamo invece con un'altra delle nostre classiche rubriche che ci porta in giro per il mondo, ci informano in modo particolare su quello che accade al di là dell'Italia, in modo appunto preminente. Questa è una rubrica che si chiama BBC Bobo e dal sottofondo che sentirete fra pochissimo potrete anche capire che tipo di notizie, ecco, il nostro Francesco Terence Petric ha raccolto per voi. E allora, caro Francesco, cosa ci fai sapere questa settimana?
Eh sì, Giuseppe, hai detto bene, le notizie, che tipo di notizie? Diciamo che più queste più che notizie, più che tipi di notizie, sono tipi di minchiate, perché diciamo che ci divertiamo a spulciare il web alla ricerca di queste, tra virgolette, certo, notizie che ci arrivano un po' da tutto il mondo e in particolare oggi ci occupiamo proprio di Barcellona, in particolare dell'aeroporto di Barcellona, El Prat, dove voi pensate, ecco, a questi nuovi scanner digitali, tecnologie, ecco, a El Prat invece sono riusciti a fare di meglio. Infatti c'è un fantastico pavimento in stile voyeur che è fatto, senti con l'accento francese proprio l'ho detto, voyeur, che
certo,
è tutto
perfetto.
Uno specchio e praticamente quando si passa sopra questo pavimento a specchio, ecco, risulta che questo riflette tutto, no? Perché è uno specchio e quindi quando a passare sono, non so, i controllori di volo o i piloti non succede niente, ecco, ma immaginate un po' quando invece a passare sono le hostess oppure non so, che si vestono magari tutte tirate con tacchi, gonna, calze. Ecco, immaginate che bello spettacolo. Ovviamente i passeggeri maschili ringraziano e non si sono lamentati, e anche i piloti immagino sono stati abbastanza contenti da questo pavimento a specchio, mentre a quanto pare le hostess e il personale femminile dell'aeroporto, ecco, ha un po' avuto qualcosa da ridire riguardo a questo pavimento un po' così particolare. E poi, lasciando invece la Spagna e andando invece in Inghilterra, più precisamente ad Aberdeen, c'è una notizia altrettanto particolare che è forse un po' una notizia un po' sì, non so come dire.
È piuttosto decisa questa notizia.
Sì, notizia
che ti colpisce.
Che ti colpisce dritto al cuore, diciamo. Ecco, che più che altro ha colpito la protagonista di cui stiamo parlando in questione, perché infatti risulta che praticamente un uomo ha cercato di colpire una poliziotta alla testa utilizzando il suo pene.
Oh, ecco, è che eccellente. Cosa? Che cosa?
Sì, ha utilizzato il suo pene e cercava appunto di colpire la poliziotta che sarebbe intervenuta chiamata appunto dalla fidanzata del 28enne Mario Vikawaskas, di chiara origine lituane, sarebbe intervenuta appunto chiamata, allertata da questa sua fidanzata che era stata infastidita dal stato di ubriachezza di questo Marium Vikawaskas, e quando la poliziotta praticamente è andata ad aprire la porta e a ristabilire l'ordine domestico, sì, è vista aggredita dal nostro eroe, dal nostro Marium, ecco, con il pene, insomma. Una notizia abbastanza strana. Tra l'altro lui è anche un ingegnere, un libero professionista, che ha ammesso le proprie responsabilità di fronte ai giudici della corte di Aberdeen ed è stato condannato a pagare una multa, ecco. Questa mi è nuova, questa
non aveva altre armi, diciamo.
Non aveva altre armi e ha usato.
Si è difeso come poteva.
Si è difeso come poteva, ha aggredito come poteva.
Ognuno fa come può, insomma. Molto bene, molto bene. Grazie Francesco Terence Petricca per questo tuo contributo. Ogni settimana chiaramente tornerai con la tua rubrica BBC Bobo a darci proprio tutte le informazioni che riguardano il mondo, tutte le informazioni che riguardano appunto l'étranger, no? Come dicono i francesi. Mamma quante ne so.
Ma quanto ne sa, Giuseppe? Ma
poi quante ne sa?
Tutte alla fine le tira fuori. Perché non le diluisci così durante la serata? Tutte alla fine, questi tocchi di foresterismi.
Esatto, quindi se siamo in tema di foresterismi, siamo alla fine della trasmissione. Mi dispiace per il nostro ospite, che vedevo ancora molto propositivo.
Certo,
ti ringraziamo.
Ci sono tantissime cose da dire ancora.
È vero. Purtroppo un'ora e mezza non basta per parlare.
Ci sarà una prossima volta.
Delle persone, ti salutiamo.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Vuoi fare qualche saluto particolare?
Certo, allora saluto anzitutto i miei coinquilini, che spero che mi stiano ascoltando, altrimenti
li uccido. Sì, perché sono arrivati dei saluti. Ho
perché
dimenticato
volta
di riferirli, okay. Però sono arrivati dei saluti.
Ok, va benissimo. Saluto l'associazione SN.
Salutiamo.
In particolare il presidente, nonché il vicepresidente esecutivo della nostra associazione,
che sono all'ascolto,
che sicuramente starà qui all'ascolto. Inoltre saluto
Francesco,
tutti i miei amici qua a Perugia, insomma,
che ci ascolta anche, e tanti altri. Matteo, che è in ascolto. Federica e Carlo e Simone, che anche loro sono in ascolto. Sicuramente sto dimenticando qualcuno, però non vogliate, me ne sarà per il prossimo giro, la prossima volta.
Esatto,
insomma.
Anche per questa puntata siete stati veramente tantissimi all'ascolto. Un ringraziamento al nostro ospite, un ringraziamento
ai
conduttori, un ringraziamento soprattutto a voi che ancora una volta ci avete ascoltato questo lunedì. Il prossimo appuntamento con Boarding Pass Live sarà per il lunedì 12 aprile. Infatti radiofonica.com andrà in pausa dalla prossima settimana, ecco, fino alla fine delle vacanze pasquali. Siamo studenti, andiamo,
certo,
insomma, anche noi.
Ognuno
ci mangiamo il nostro
a casa sua, certo.
Esatto.
La quindi nostra colomba.
Esatto. Quindi ritorniamo lunedì 12 aprile. Tutti coloro che sono iscritti al nostro gruppo Facebook chiaramente riceveranno puntualmente ogni lunedì il messaggio con il contenuto informativo della trasmissione. Allora, grazie ancora una volta a Francesco Lucidi.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Ragazzi, con cosa lasciamo i nostri ascoltatori?
Con buone vacanze e una bella canzone.
Assolutamente sì. Ci lasciamo sulle note rilassanti di Se dejaba llevar, una bellissima canzone di Antonio Vega.
Ciao a tutti.
Ci vediamo dopo le vacanze.
Ciao a tutti. Ciao. Buona Pasqua.
nunca la oyes hablar. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar. Pon tus manos a volar o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de sol. Solucionar, se deja.